Ok, va bene. Statevi tranquillissimi che tutto funzionerà a perfezione dal vostro computer di casa. Ok, ecco qua. Allora, come dire, qua dobbiamo parlare del 3D printing perché questo è l'argomento di cui parlare ed è un argomento in cui io ho fatto 38 libri, ne ho portati un po' in regalo a Renzo e anche a Dario, l'altro organizzatore dell'occasione, e in questi 38 libri in realtà ce n'è soltanto uno che parla specificatamente di questa questione ed è il libro, questo qua, Cyberstorm, che si regala direttamente a sé. In 38 libri, quindi uno per due ragioni. La prima ragione è perché la collana è partita nel 97 e nel 97 non era un tema ancora caldo e poi perché avendo da trattare così tanti argomenti e essendosi anche rallentata in questi ultimi momenti non siamo riusciti a metterlo in cantiere, ma se Giuseppe fa la cara volesse mai fare un libro sul 3D printing insieme a chi lui deciderà, noi se ne saremmo molto lieti.
È un onore,
Detto questo, abbiamo dovuto cercare di rifare un po' il punto dopo quel libro, un poco sulla questione, riflettendo proprio per questa occasione di cui siamo stati molto felici, siamo stati invitati a parlarne e quindi abbiamo fatto una piccola riunione con i miei principali assistenti, abbiamo rapidamente parlato tra noi per capire come impostare questa cosa, gli assistenti sono tutti qui con me, sono ben quattro persone, noi siamo molto contenti che ci siano e domani parleranno delle vicende del corso, per chi potrebbe essere interessato, parliamo di progettazione architettonica urbana. Nella C05 alle ore 10 avrete un altro piccolo show. Allora, cercando di chiarirci un attimo su questo argomento, da non super esperti, e questo è molto importante capirlo, ma come in qualche maniera da ricercatori noi stessi su questa materia, abbiamo cercato di un attimo di dare qualche colpo di ruspa a questo territorio per cercare di orientarci. Dopodiché abbiamo pensato, va bene, e noi come la faremmo? E se noi fossimo chiamati in causa noi stessi, in quanto diciamo ricercatori, pensatori, ideatori di questo problema del 3D printing, che non è un problema che ha noi alla nostra centralità, come la faremmo? Ecco perché questa diciamo, comunicazione si chiama 3D printing tra visibile e invisibile. Ecco perché l'immagine, ci siamo telefonati, io e lui, e ci siamo messi d'accordo su questa immagine che sembra fatta apposta, 3D printing tra visibile e invisibile, sembra proprio, come dire, no? Non ci siamo in realtà telefonati, ma mi è piaciuta molto, sicuramente una bellissima mascherina, oltre a una grande organizzazione di voi tutti. Allora, cercando di organizzare un poco questo territorio, nel senso facciamo qualche colpo di ruspa prima di cominciare a pensare qualcosa di nuovo, abbiamo pensato grosso modo a quattro strade abbastanza assodate su questa materia del 3D printing. Forse ce ne sono di più, ma a noi ci sembrava sostanzialmente fossero quattro. Allora, il primo è l'idea di fare il 3D printing che si avvicini quasi direttamente al pezzo costruito ad hoc. Mi sembra che almeno in Italia, il caso di Enrico Dini, peraltro già citato, mi pare due volte, sicuramente da Renzo, sia il caso più forte di questa idea di costruire, di usare il 3D printing come se fosse una riedizione della prefabbricazione, diciamo, ma in una maniera diversa, ad hoc, specifica, tailorizzata nel senso di tailor da sarto, cioè ogni pezzo un pezzo, e quindi abbiamo ritrovato una bella chicchetta di cui ce l'avamo scordati perché ne facciamo parecchie di cose, tra cui abbiamo ritrovato l'intervista a Dini nella nostra stessa rivista On and Off Magazine. In un'intervista molto bella che vi consiglio, perché in meno di 10 minuti lui fa un punto molto aggiornato sulla questione. Quindi insomma si deve orientare 8 minuti, 7 minuti, capisce molto bene quello che lui fa. In particolare, quello che ci sembra lo stato dell'arte più interessante allo stato di queste conoscenze, e cioè questa idea di capire in quale settore del mondo questa idea del 3D printing possa avere un impatto. La casetta fa ridere i polli, diciamoci la verità, detta tra noi, vista su quel camioncino, così brutta com'è, così, cioè veramente uno dice tutto voglio fare nella vita, eccetto il 3D printing, se devo andare a finire su quella casetta, sul coso. Ma se voi vedete quest'altro prodotto, invece, immediatamente fate un salto. Che cosa idea lui qua? Idea delle barriere marine, barriere di protezione al mare, che invece di essere fatte con quei tragicomici cubi che hanno distrutto larghe parti delle nostre coste, noi che siamo mezzi siciliani lo conosciamo bene, questo è un prodotto che diventa un prodotto, come dire, è progettato algoritmicamente, tanto per cominciare, quindi ha mutevolezze infinite, realizzate in situ con delle grandi macchine 3D. Il fatto che sia realizzato in situ è la chiave per questa tecnologia, perché se io devo costruirmi un pezzo da 40 tonnellate anche a 10 km di distanza, tutto il gioco se ne va a finire. Quindi comincia a essere una ipotesi, si chiama RISC il progetto, e sembra un progetto abbastanza interessante. Lui nell'intervista spiega anche come ha fatto un salto tra la ditta sua e l'Università di Bologna, gli ingegneri dell'Università di Bologna, dove dei giovani che si occupano nelle lauree di progettazione algoritmica, diciamo, sono entrati dentro questo meccanismo. Adesso io non so, sicuramente ci saranno dei punti altrettanto più avanzati, eccetera, ma che Dini sia toscano e comunque con una buona relazione con l'Italia, se non ancora operante completamente in Italia, mi sembra una bella cosa, e anche questa idea del rapporto tra università, realizzazione, eccetera. E questo mi sembra un tipo di progetto in cui il 3D printing comincia ad avere un senso, diciamo, cambiando alcuni elementi, no? Invece di quelli che noi pensiamo in maniera tradizionale, elementi nuovi a cui noi non pensiamo. E questo RIF mi sembrava un buon esempio per andare in questa idea che il 3D printing serva a fare la cosa. State buoni, perché qua siamo al 5% della relazione. Secondo caso, il caso in cui invece il 3D printing si sposa, e questa è molto entusiasmante, si sposa con una serie di ambiguità o con una serie di campi, arrivederci, che apparentemente gli sono estranei, in realtà si scopre gli sono vicinissimi. Io l'esperienza che conosco più direttamente è l'esperienza di Achim Monge a Stoccarda. Allora, perché lui è il secondo, diciamo, champion? Non è detto che sia obiettivamente il champion, però serve un po' a orientarci, no? Sei d'accordo, Giuseppe? Serve un po' a capire, no? Allora, che fa Achim Monge? Innanzitutto ne fa un macello. Questa è la prima cosa. Non è che fa un padiglione. Tu vai là, metti, ne ha fatti 20, non so quanti ne ha fatti, tantissimi. È vero che loro sono in Germania, sono soprattutto dentro l'Università di Stoccarda, che vuol dire che alzano il telefono e parlano col biologo, parlano col chimico, parlano con il medico, parlano. E quindi in realtà i progetti di Agri-Mange sono dei fortissimi progetti interdisciplinari, in cui discipline apparentemente lontane, non so, la duplicazione dei batteri dentro non so che cosa, oppure diciamo campi disciplinari che non sono propri né dell'architettura né dell'ingegneria, ma che appartengono spesso al campo biomedico, al campo medico, in realtà attraverso questi progetti pluridisciplinari organizzano un pensiero che è un pensiero che sposa il 3D printing, che comincia a essere qualcosa anche un pochettino diverso in questo caso di quello che in classico si pensa, a questi altri campi, in progetti pluridisciplinari, con realizzazioni francamente bellissime, cioè non c'è poco da dire, perché quando si vanno a vedere questi padiglioni, lui ne fa uno l'anno, fa una sorta di pubblicità a degli esperti che invita a Stoccarda a vedere queste cose, c'è anche un poco di cose, ma obiettivamente sono cose molto belle. Per cui in realtà che cosa succede? Questa mi sono messo questa piccola immagine qui, perché ci volevo un po' scherzare su questa idea, no? Sempre di fare i monumenti col 3D printing, sperando che una volta si mettessero anche a fare. Vabbè, questo è uno scherzo. Comunque sia, ovviamente in questi casi il prodotto fondamentale sono questi robot intelligenti che si muovono su algoritmi molto specializzati, con materiali molto particolari, perché una volta ne usano uno, una volta ne usano l'altro, eccetera. Quindi anche in questo caso si tratta, come dire, di un 3D printing che tende ad andare alla dimensione reale. La grande differenza però con l'esperienza di Dini è che l'esperienza di Dini, anche per il fatto che deve muoversi in una logica di mercato e quindi vendere il prodotto, ha bisogno di trovare delle applicazioni che abbiano una funzionalità plausibile, mentre invece di fatto, almeno quanto abbia capito io fino adesso, quelle della scuola di Adimeng sono di fatto delle grandi sperimentazioni, diciamo, estetiche sui materiali, sulle ibridazioni tra architetture e altre scienze. Quindi, diciamo, in larga massima possiamo anche in questo caso usare la parola della biomimetica, che è una parola che sta un poco a cuore al gruppo mio di ricerca, perché alcuni dei dottorandi stanno lavorando specificatamente in questo campo, mentre altri lavorano in altri campi del rapporto informatica-architettura. Il terzo, a questo proposito avevo messo appunto questo libro, è il caso in cui il 3D printing si sposa con la ricerca di alcune componenti specifiche innovative nel processo costruttivo. Per esempio, è molto importante in Italia nel campo della pietra. Allora, questa non è che l'ho messa dopo aver parlato con te, ho messa ovviamente da 20 anni, nel senso che parlando con Giuseppe abbiamo questa amicizia comune con Christian, che è l'autore del libro Cyberstone che ho regalato a Renzo, dov'è? Va bene, d'accordo, che precedentemente aveva fatto un altro libro nella mia collana, che era Young Ad Designer, quando c'avevo invece quest'altra cosa. E perché è interessante la figura di Christian, che appunto non a caso ha avuto una serie di rapporti stretti anche con Giuseppe? Perché Christian in una fase della sua vita si è dall'America ritrasferito in Italia, e in Italia stava non in un posto a caso, ma stava a Verona, perché Verona è uno dei grandi centri della produzione delle pietre dure, quindi questa grande fiera di Bologna del marmo è una fiera molto importante. All'interno di questa fiera lui ha fatto grandi sperimentazioni su come tagliare la pietra con una sensibilità che noi chiameremmo digitale, e quindi con un'estetica che noi chiameremmo digitale. Su questo ha fatto molto lavoro, ma ahimè il sistema Italia l'ha sostanzialmente respinto, lui e la moglie, per cui sono tornati in America, in Texas, questo è il suo laboratorio in Texas, e da 6 mesi sono tutti e due a New York, dove Giuseppe presto lì andrà a trovare. Quindi questo era questo lavoro, Cyberstone, che era questo che dava un po' il punto di questo rapporto tra, chiamiamolo 3D printing, e il mondo della pietra, abbastanza interessante, e che Christian e Maria Rita vengono dalla scuola Eichmann e Giuseppe, almeno accademicamente, da una scuola un attimo diversa. Però poi alla fine tutti ci si incontra quando diventa interessante la ricerca, diventa interessante la produzione, e si è appassionati a queste cose. Questo è il suo laboratorio, che ovviamente è diretto via algoritmica, cioè i computer girano dei grasshopper sostanzialmente per fare delle cose. Tra l'altro, l'ultima volta che ci sono andato avevano fatto una cosa molto carina e molto interessante, e cioè gli facevano disegnare dei disegni, proprio dei disegni, quindi questo robot grosso che tu pensi che serve a trapanare, a fare e dire, in realtà serve a fare dei disegni alla Modigliani, no? Mi sembrava una cosa molto carina, quindi loro hanno sviluppato qualcosa, per farci che non lo sappiamo, perché quando c'è la sperimentazione, esattamente, non si sa. Poi c'è un quarto caso, in caso in cui il 3D printing si sposa con un'idea di produzione dal basso, anche in una dimensione di riscatto sociale e di creazione di un proprio ambiente, qua uso la parola ambiente in maniera abbastanza precisa, alternativa. E in questo caso sicuramente ce ne sono molti di esperimenti in Italia, ma io conosco abbastanza bene Paolo Cascone, che è un architetto interessante, formato, architetto ingegnere in realtà, formatosi all'Architecture Association di Londra, esperto digitale, che ha lavorato in varia maniera anche in Africa, eccetera, e che nelle rene di Scampia propone un progetto che si chiama Hacker Scampia, se non ricordo male, di cui parlo in questo articolo in poche parole, per farla molto breve. Lui vede come occasione di riscatto, no, di questo ambiente così fortemente degradato, la possibilità di inserire dei Fab Lab dentro Scampia. E dentro Scampia la cosa non è indifferente, perché vuol dire cominciare pezzo a pezzo a costruire un ambiente diverso, e quindi, come dire, a costruirsi proprio un ambiente diverso. Nell'articolo che è qua linkato, in cui io parlo, basta fare il link, andate all'articolo, eccolo qua, come in molti altri casi, e naturalmente la questione non è così banale come ve l'ho spiegata, perché questa questione della costruzione dell'ambiente, del rapporto tra l'ambiente e il comportamento, è un fatto di importanza enorme, e quindi la questione in realtà è abbastanza interessante, abbastanza importante, perché ha una serie di implicazioni da tanti punti di vista. Ok, vediamo se mi sono perso. Terzo pallino. Non ci vuole andare, là. C'è qualche suo strano problema. Ok, allora. Questa pausa serve per entrare nella seconda parte, che è la parte un po' più, di riflessione cognitiva, e in cui noi cerchiamo di fare un ragionamento che da un certo punto di vista non dico azzeri, ma consideri dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista del nostro gruppo di lavoro, della mia cattedra, di noi che non abbiamo un laboratorio di robot, che non abbiamo i tecnici del laboratorio di robot, e diciamo francamente, e manco se li avessimo li vorremmo, se vi devo dire proprio la verità, perché io ho talmente tante cose da fare che tutto vorrei fare, certo, seguire con quello che rappresenta un laboratorio di 3D, perché io li ho visti a Oslo, li ho visti a Stoccarda, li ho visti tanti, ed è una operazione che bisogna dedicare l'80%, il 70%, non si può fare così. Quindi, diciamo, facendo molte altre cose, non è che io proprio mi aspetto che vorrei proprio fare il laboratorio 3D personalmente. Però se dovessimo in qualche maniera farlo, impostarlo, come, su cosa vorremmo lavorare? E qua veniamo alla seconda parte della comunicazione. e cioè l'invisibile. Chi è invisibile? Com'è sta questione l'invisibile? Allora, un attimo ve la devo illustrare, e questa è la parte che ha bisogno di appena un poco più di concentrazione, se no si è completamente persi. Allora, la domanda, e se invece il 3D printing fosse indirizzato a materializzare l'invisibile, invece che il visibile? A me sembra una direzione di ricerca interessante, ma per arrivare a capire il contesto teorico in questa apparentemente strana idea, bisogna ripercorrere, anche se più rapidamente possibile, alcuni passi. Allora, il primo passo è contenuto in questo articolo di una decina di pagine, che è fatta per una, rivista tecnica di disegno, che si chiama Disegnare, forse la più importante rivista italiana di rappresentazione, in cui ho scritto, mentre ero completamente immobilizzato a letto per circa 6 mesi, ho scritto questo articolo che si chiamava Rappresentare l'invisibile, Information Technology, spazio dell'informazione e nuove sfide per il progetto della rappresentazione. Di cosa tratta questo articolo? Ho estratto dei piccoli brani per invogliarvi ad approfondirlo e a leggerlo. Allora, saltiamo da uno all'altro questi brani, ma in 5-6 minuti abbiamo finito, quindi non vi preoccupate più di tanto. Perché dobbiamo rappresentare, o meglio, costruire l'invisibile? Da questa domanda discendono molte questioni. La prima riguarda la necessità di questa rappresentazione. È bene anticipare che questa rappresentazione, o costruzione, è oggi indispensabile, perché solo se possiamo rappresentare l'invisibile, lo possiamo in seguito progettare e quindi costruire. Si tratta di una possibilità resa completamente disponibile oggi dall'avanzamento scientifico e tecnologico. La seconda questione riguarda in quale concezione di spazio la questione del rappresentare per poi progettare e costruire l'invisibile si colloca. Qui ci si muove nella consapevolezza che non esiste affatto una idea oggettiva di spazio, ma che esso, cioè lo spazio, evolve nelle varie epoche insieme agli strumenti teorici, tecnici e operativi che sono disponibili. L'information technology consente di creare dei ponti oggi molto concreti tra la sfera elettromagnetica e appunto l'invisibile, la sfera fisicamente abitabile e visibile. Non sono forse rappresentazioni e progettazioni storicamente obbligate a rappresentare e progettare una dimensione nuova, estesa di realtà, basata su una profondamente concezione di spazio, visto che oggi abbiamo la possibilità di costruire concretamente un'architettura che ne incorpori le nuove caratteristiche? La terza questione affronta la sovrapposizione tra questa concezione di spazio e il dibattito scientifico contemporaneo. E anche qui vale la pena anticipare, lo spazio che percepiamo come invisibile, in realtà, per la scienza contemporanea, è uno spazio denso, pieno, è manipolabile, e per studiare le correlazioni tra i quanti che lo compongono, possiamo usare il concetto di informazione. Mi rendo conto che qua andiamo a vortice dentro cose che moltissimi di voi non sono abituati a praticare, ma questo è fatto un poco apposta. Ecco perché ci sono i link, anche se uno o due di voi vogliono approfondire questa direzione, qua ci sono gli strumenti. Vediamo un attimo di capirci meglio. La base della tesi è che noi oggi siamo in grado di agire architettonicamente e spazialmente in un campo non solo dato dai materiali fisici, i mattoni, ma appunto da una serie di materiali e di onde elettromagnetiche che costruiscono un campo agibile, azionabile, anche se non è visibile. Questo ha rilevanti influenze fisiche nell'architettura. Il concetto di spazio informazione è la chiave teorica per procedere. Che cosa vuol dire? Per banalizzare in maniera molto semplice questo, se noi continuiamo a pensare a questo spazio vuoto, come lo vediamo, noi non abbiamo altro che le vecchie categorie newtoniane per operare in questo spazio. Ma se noi capiamo che questo spazio vive anche di onde elettromagnetiche, elettromagnetiche, e queste onde elettromagnetiche, tutti abbiamo il wifi, tutti conosciamo i radiocomandi dei cellulari, tutti dei telefoni oppure dei telecomandi o per gli apri cancello, eccetera, e se cominciamo a immaginare questo spazio come pieno di onde, queste onde in realtà possono essere riconcretizzate nell'architettura, e come? Attraverso il grande mondo dei sensori. Sono i sensori che fanno da ponte tra il mondo elettromagnetico presente in uno spazio pieno e la possibilità di agire lo spazio di nuovo fisicamente. Quindi ecco perché noi ci muoviamo in un'idea di spazio non come vuoto ma come pieno, e questo pieno è proprio costituito dalle informazioni, e noi questo spazio lo possiamo manipolare. Tutto questo con 3D che c'ha da che vedere, direte voi, dovete aspettare qualche momento per arrivarci. Come lo agisco, come lo progetto questo nuovo spazio, quali sono le categorie per costruirlo? Una traccia? Per la prima domanda, forse la parola chiave è sempre la stessa e la più utile, cioè proiezione. Nel 2000, guardate queste due immagini, spero che si vedano un poco, per qualche ragione il film non mi vuole partire, ma poi lo vedrete su internet. Vedete queste due immagini? Innanzitutto, questa è un'immagine di una famosa, famosa per me, ma io l'ho pubblicata molte volte, installazione di Marcos Novak alla Biennale del 2000. Cosa avveniva in questa situazione? In questa situazione c'era un lungo tavolo, più o meno come questo, e questo tavolo, l'installazione si chiama lo spazio invisibile. Che cosa succedeva in questa installazione? Che andando con le proprie mani dentro questo spazio, dentro lo spazio sopra il tavolo, si sentivano dei suoni, e questi suoni venivano manipolati dai miei movimenti. Questa era la prova per Marcos che esisteva un concetto di spazio invisibile, ma questo spazio invisibile era appunto uno spazio pieno ed era uno spazio gestibile dal concetto di informazione. Cosa succedeva penetrando questo spazio? Succedeva che io potevo manipolare questo spazio, potevo averne del suono e potevo avere due cose fondamentali, ma ne avrei potuto avere anche 30. Due cose fondamentali sono che erano proiettate su uno schermo delle immagini in movimento rispetto allo spazio che io creavo. Secondo, avevo via algoritmica la musica che io creavo. E terzo, la prima volta che io ho visto il 3D printing, era la Biennale del 2000, quando questi strani oggetti che vedete qua erano le primissime realizzazioni in 3D printing di un frame fermato di questo movimento. Cioè lo spazio che io creavo in quel momento manipolando era bloccato in un frame tridimensionale, lo spazio tridimensionale era mandato a una stampante 3D printing. Quindi questi strani oggetti che voi vedete qui sono la materializzazione dello spazio invisibile attraverso il 3D printing. Ok? Andiamo avanti. Allora, lo spazio invisibile, quello descritto dai sensori, viene trascritto in tre media, sto descrivendo Marcos Novak, o potremmo forse dire appunto proiettato, perché per noi architetti l'idea proiezione è un'idea molto forte, non ce la dobbiamo scordare. Come se lo strumento cardine della proiezione si amplifichi verso nuove dimensioni e possibilità. Gli algoritmi che descrivono i flussi e che li mappano, quelli dinamici delle forze nelle strutture, quelli del suono, dei sistemi idrogeografici e molti altri, come il numero di presenze, le localizzazioni, le connessioni, eccetera, possono essere la base di altre modalità di rappresentazioni che descrivano campi spaziali invisibili. Di queste sperimentazioni ve n'è un numero enorme negli ultimi anni, anche se raramente vanno oltre la mera affascinante visualizzazione in mappe. Quello che io sto dicendo è che a noi piacerebbe farne dei 3D printing di queste cose. Naturalmente questa idea nel campo della rappresentazione non è nuova, niente completamente nuovo. Basti pensare, per fare un esempio, ad alcune sperimentazioni di Luigi Moretti negli anni 50, oppure di Paolo Portoghesi, e diamo a Cesare quel che è di Cesare una volta tanto. Cioè, che hanno fatto prima Moretti e poi Portoghesi erano interessati a questi campi di forze invisibili. Moretti addirittura in via parametrica, perché negli anni 50, lui che aveva rapporti ad alto livello da tutti i punti di vista, aveva messo le mani su dei potentissimi calcolatori, che a noi farebbero ridere, ma non a quel tempo. Per cui lui è in realtà un grande precorritore di molti concetti della scrittura parametrica, e nella sua rivista Spazio ha fatto molti lavori in cui era interessato nell'architettura a questo livello invisibile, diciamo, no? O comunque del negativo. E anche Portoghesi negli anni 60 ha fatto dei lavori del genere. A un certo punto arriva un altro amico mio, che non so se tu conosci, che si chiama Andrew Sanders. Andrew adesso è all'Università della Pennsylvania, e ha una vera e propria ossessione per il barocco. E cosa fa? Realizza, è almeno 10 anni che ci lavora, occhio, e realizza una serie di modelli in 3D, ovviamente, ma che non è il San Carlino o il Sant'Ivo alla Sapienza, ma è tutta una serie di interpretazioni, diciamo, dell'invisibile, per ritornare al nostro tema, in cui queste cose avvengono. Io qua vi ho messo dei link sia al suo sito, sia a questa raccolta. Questa qua è una raccolta... Ok, vediamo un po' se la vede, no, perché lui qua fa i capricci, non fa niente. Questa è una raccolta di circa 10 di questi poster, molto belli su tutta questa faccenda. Sono veramente in finale, giuro. Allora, qui c'è un nodo molto interessante che vi raccomando a chi è interessato di leggere, perché è il concetto di schiuma, che è un concetto molto importante, che ha bisogno di un poco di ragionamento per capire perché è così potente. Cioè uno stadio intermedio tra la pura nebulizzazione delle informazioni in cloud e la possibilità invece che queste informazioni possano diventare cosa reale. Questo stadio intermedio io l'ho definita schiuma, e ho cercato di spiegarla nella maniera più facile possibile a un pubblico grande in questo articolo, che si chiama La schiuma che informa, in cui cerco di far capire questo concetto. Il concetto è abbastanza potente, è abbastanza interessante, e se volete ve lo rimando. Per ragioni di tempo non vi faccio vedere questo progetto, perché questo progetto è un progetto in cui noi anni fa abbiamo cercato di dare corpo a questa idea dello spazio delle informazioni, ma in realtà questa idea del 3D printing non ce l'avevamo per niente, quindi se volete la potete vedere qui. Invece vi voglio far vedere rapidamente, innanzitutto perché è fatta anche a Gioiosa Marea, cioè qua in Sicilia, ma poi perché abbiamo fatto qualche piccolo iniziale tentativo, questo nostro lavoro che si chiama Reciprocal. Gli autori sono qua con noi, Gabriele Stancato, Matteo Baldistarra, Valerio Perna, fanno parte tutti del gruppo Nitro, e tutti hanno faticato e lottato per realizzare queste opere. Allora, Reciprocal che cos'è? Reciprocal è una idea molto interessante che rende minimo una serie di cose, massimizzandone altre, ahimè. Cosa rende minima? Rende minima la quantità di materiale necessario e rende anche minima il costo necessario a realizzare queste opere, perché tutto è realizzato con delle aste in PVC, ma potrebbero essere altre aste, tutte della lunghezza di 1 metro e tutte agganciate con delle con le solite fascette che tutti utilizziamo da tanti anni. Quindi dal punto di vista economico secco minimizza veramente delle cose. Invece dal nostro punto di vista ci sembra che utilizzi una buona intelligenza di sistema. Qual è la buona intelligenza di sistema? A. idea questa fa un'evoluzione dell'idea di Leonardo per le forze reciproche, in cui diciamo le strutture si reggono aiutandosi l'una con l'altra, scaricandosi l'una con l'altra, ma soprattutto in configurazioni tendenzialmente sferiche. Invece nel caso di come è stato sviluppato dal gruppo Nitro, il gruppo Nitro è in grado di fare con questa idea del reciproca non forme sferiche o diciamo a cupola, ma forme veramente organiche, quindi forme assolutamente type specific. In ogni situazione noi facciamo un reciproca diverso, perché è il software che ci consente di fare questo. Quindi il progetto viene ad essere implementato all'interno di un software, di uno script fatto con grande, secondo noi, capacità, particolarmente da Gabriele, ma con l'appoggio di tutto il gruppo Nitro. Lo script ottimizza il suo andamento dal punto di vista site specific. Poi ci sono una serie di altri moduli che lo ottimizzano da altri punti di vista, soprattutto strutturale ed economico. Alla fine esce uno spreadsheet, un foglio elettronico, in cui di queste 1000 o in queste 600 aste ci dà, ahimè, a ciascuna posizione specifica, reciproca rispetto all'altra. Quindi le label vengono a essere incollate, ahimè, manualmente. Potremmo avere un robot, ma non l'abbiamo. Vengono manualmente inserite in queste 1000 aste per formare la forma site specific. Ne abbiamo fatte 2 di queste, una a Gioiosa Marea quest'estate e una a Ronciglione adesso. Ci sono altre caratteristiche di queste idee, che è quella che noi crediamo, che se crediamo che lo spazio è informazione, evidentemente crediamo che una serie di comportamenti nello spazio reagiscono con la struttura e fanno vibrare lo spazio insieme alla struttura. Queste caratteristiche riguardano sostanzialmente il suono. Noi, attraverso un'implementazione di un software che si chiama Mojiz, siamo in grado di far suonare tutto l'ambiente. Qualunque elemento dell'ambiente circostante può diventare elemento musicale, e abbiamo delle performance, adesso vi faremo vedere, mi auguro, se riusciamo ad andare nel nostro software, perché qua ci devo andare veramente. E diciamo tutto l'ambiente può reagire alla musica, e noi abbiamo delle vere piccole performance musicali. Non capisco che quali gravi capricci mi abbia creato questa cosa. Proviamo con uno diverso. Vediamo un po' se ci va da qua. Ecco, che c'hai? Ci tenevo a farvi vedere la piccola performance musicale, perché è di una cantante siciliana, nostra amica, ed è bello avere un po' di dialetto siciliano, no? Questa è la ragione, comunque. 2 secondi e ce la facciamo. Qua c'è qualcosa che non va. Allora, come suona questa struttura? Vi faccio vedere come funziona la struttura, è veramente, ho finito. Magari se possiamo spegnere la luce adesso un attimino, forse si sarebbe forse meglio. Ecco, qua siamo in piena notte, vedete che ci sono degli effetti. Siamo dentro la struttura realizzata in questa seconda versione a Ronciglione, e in questo caso si sta suonando il cancello. Il cancello diventa elemento del suono della struttura. perché questo spazio per noi è uno spazio anche performativo, anzi è soprattutto performativo, e qua come vedete vengono musicisti, vengono attori e varie cose. Questa è la nostra cara amica Valeria Scimò. Chiaramente, essendo lo spazio diventa uno strumento musicale in questo caso, quindi bisogna vedere chi lo suona. Ok, allora detto questo, perché era molto importante farvi vedere queste immagini? Perché a un certo punto a questa riunione noi abbiamo parlato di questa idea, di come fare lo spazio invisibile, e allora ecco qua, questa è la prima immagine, al momento l'unica, giusto Gabriele? Al momento unica, è un pezzo unico, che però siamo riusciti a fare, l'abbiamo fatta apposta per voi, e quindi l'ha fatta Gabriele, è il primo esperimento di materializzazione degli spazi relazionali di Reciproco 2.0, in cui evidentemente tutti questi algoritmi, invece di funzionare diciamo in una direzione, funzionano nell'altro, conformano uno spazio, e questo ci potrebbe consentire di stamparlo in 3D.